听。我的小猫，
fatti contaminare da radiazione, ascolta radiazione.
Ortigara senza tabù. Quando poi ti discendi al piano, battaglione, non hai più soldati. Tabù, 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 tabù. Quando sei dietro a quel muretto, cimitero di noi soldati, forse un giorno ti vengo a trovare. Tabù, 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 ta-ta. Venti giorni sull'Ortigara, senza il cambio per dismontare.
Ci capisci qualcosa tu di spirito, tutto rotto, tutto rotto? Allora, io non riesco a capire come mai va da questa, cioè cosa devo fare qui per avere...
Quando poi ti discendi al piano, battaglione, non hai più soldati.
Ciao, allora, praticamente dei microfoni, uno dei due, non ho il spinotto da mettere alla fine. Cioè, da mettere dove c'è
chi ha...
Sente?
Non solito.
Si sente?
Da ficcare. Ficcavi?
Si sente? Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Su.
Ho lasciato la mamma mia, l'ho lasciata per fare il soldato. Tabù, 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 tabù. Dietro il ponte un
So.
Okay.
cimitero di noi soldati. Forse un giorno ti vengo a trovare. Tappu, tappu,
tappu,
tappu, tappu, tappu, tappu.
Una prova, a parte di questo
ti gara.
Ok, grazie mille, Frank. Ciao.
Quando poi ti discendi al piano, battaglione, non hai più soldati. Tappu, 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 tappu.
Prova, prova, prova. Qui non dà niente.
Cimitero di noi soldati. Forse
prova.
Un giorno ti vengo
prova,
a trovare.
Prova. Forse sì, apro il microfono. Allora proviamo a riprendere in mano la situazione, vero? Ci siamo. Vedi, questa robina verde dava era il segno.
Scusateci, stavamo cercando appunto
di farci sentire,
ripristinare i microfoni, intanto abbiamo qualche problema, ma comunque cerchiamo sempre di risolvere in maniera favorevole questa cosa.
No, vabbè. Hanno assistito alla soluzione, anzi alla creazione e soluzione, autosoluzione del problema, va bene, e anche come ogni tanto si materializzino i tecnici alieni che ci...
Sì, effettivamente capita sempre qualcuno che arriva
per
a toglierci,
fortuna ci capisce qualcosa,
a toglierci le castagne dal fuoco.
Oh, boba.
Un po' come cercavano quei poveri fanti di salvare la ghirba. che in questo momento appunto entriamo in ottobre, mese fatale per le truppe italiane, si iniziava ad andare verso quella che divenne tra fine ottobre e inizio di novembre la rotta di Caporetto. Quindi noi siamo sempre qua con il nostro tenente che ci renderà aggiornati su quello che è successo in quei giorni.
Sì, ecco, magari se vuoi parlarne un attimo, che io metto a posto tutti i cavi che sono riuscita a tirare fuori e per fortuna non ho smembrato.
Assolutamente,
in maniera
sì,
definitiva.
Adesso metteremo a posto quel groviglio come un reticolato, quello stesso reticolato che si trovavano di fronte ai soldati italiani e sulle trincee. In questo momento stavamo parlando del Mersli, Mersli tuttora in territorio sloveno, Mersli, Vodil, tutti i nomi che comunque richiamano massacri, dove tuttora chi si avventura per quel torrente, che entrando al confine italiano si avventura per le pendici del Mersli, trova ancora a terra testimonianze rugginose di quel calvario che subirono i fanti, in questo caso appunto come il tenente Salsa, ma come anche gli alpini, che si trovavano lì appollaiati sempre costantemente sotto il tiro dei territoriali austriaci che stavano là. Probabilmente ci troviamo dopo quella che fu l'offensiva della Bainsizza, dove appunto gli austriaci riuscirono a contenere quello che gli italiani pensavano fosse sfondamento finale, ma così non fu. Quell'altipiano, come lo chiamano altipiano, ma non è appena appena pronunciato, però si trovarono di fronte il fiorfiore dell'esercito austro-ungarico che tentò appunto di arginare l'offensiva italiana. Non è ancora avvenuto l'armistizio del 1917 con la Russia, quindi hanno ancora le truppe impegnate nel fronte orientale, quindi gli austriaci patiscono la mancanza di truppe e devono cercare di arrangiarsi come possono. Si sono arrangiati bene perché già nel 16, appunto nel giugno, ci hanno fatto vedere i cosiddetti sorci verdi, perché per poco non stavano arrivando a prendere il caffè a Vicenza, e quindi possiamo ben sapere com'è l'animo dei soldati italiani che si sono visti questo scrollone, mentre loro magari erano in prima linea, rischiavano di trovarsi l'esercito austro-ungarico alle spalle, che come abbiamo fatto una riflessione sarebbe stato poi così tragico che l'esercito austro-ungarico avesse rovesciato la monarchia Savoia. È un quesito che in memoria di quei poveri ragazzi sarebbe anche giusto sollevare, perché forse la guerra sarebbe finita prima e sarebbero risparmiati molti altri lutti che sono tuttora presenti appunto nei vari ossari a monito perenne di quell'immane massacro che fu la prima guerra mondiale da Oslavia, perché alcuni ossari si trovano in territorio sloveno attualmente. Noi vogliamo ricordare comunque, più che altro chiamiamola Jugoslavia, si trovano là come Caporetto, come il Sacrario di Oslavia, come tanti altri probabilmente non ufficiali che sono ancora e tuttora seppelliti là, perché non è possibile magari tante volte dare la sepoltura ai singoli soldati caduti o franati sotto una granata, che sono ancora là, che in attesa che magari un colpo fortuito di smottamento, di pioggia, magari riporti alla luce i loro resti mortali e magari porgergli un più che giusto metro di terra, affinché che possono anche venire ricordati anche come ignoto militi, ma almeno non sono più là dispersi, anzi diventeranno un antro di quella innumerevole schiera di caduti che ha provocato la guerra a Savoia. I Savoia erano solo un altro pronunciamento del sistema capitalista, non è una di tante voci di quel maledetto elenco tragico per i proletari, che come abbiamo visto dal Mersli, ma non solo il Mersli, fu la Bainsizza, fu il San Michele, il Monte Santo, il San Gabriele, l'Ermada, il Podgora, tutti i nomi che il secondo nome di questi posti è sangue, morte, lutti.
E quindi abbiamo fatto veramente una rievocazione, no? È un po', cioè, ormai tutta una serie di robe penso che le abbiamo digerite, però...
Sì, ma esatto, l'abbiamo digerito.
Vale sempre la pena.
Esatto, ricordarsi che ogni tanto, per esempio, può succedere che anche l'Isonzo restituisca, per esempio, qualche lapide. Può succedere che, perché all'epoca tante lapidi venivano riutilizzate come materiale da contenimento dopo aver tolto la salma, però perlomeno riporti alla luce.
Sì, però come abbiamo fatto notare, cioè il fatto che ritornino tutta una serie di riaffiorino, tutta una serie di segni di quello che è stato. Non è detto che si sia capaci di leggerli, no? Nel senso che per qualcuno magari non ha nessun significato. Io immagino anche per i giovanissimi che adesso saranno stati anche coinvolti nel centenario, eccetera, per cui un'idea magari se la sono anche fatta, però chissà come, perché se non li sai vedere questi segni, non sono quello che dici tu.
Esatto.
Sono la rottura, che ne so, di un brillamento improvviso che ti fa evacuare la casa, che ti blocca una strada.
Che magari anche pulendo il giardino di casa, per chi abita appunto in questi posti, rinviene il suo quel gavettino arrugginito, quel mezzo elmetto sfatto, quel caricatore vuoto, cioè tutti i segni che lì 100 anni fa un essere umano trovò forse la sua ultima ora.
Ma non è detto che li leggi così, se li trovi è solo il fastidio di averli trovati o anche la curiosità, ma non vai a immedesimarti, perché non... Sai, se tu pensi, ok, qua c'era un soldato che è morto magari, non è detto che capisci cosa stai dicendo e pensando o immaginando.
Sì, perché logicamente, come è stato per altre cose, hanno fatto un sistema di revisionismo, oppure ti presentano la Prima Guerra Mondiale come una guerra patriotica fatta di bandiere,
come ti presentano ogni guerra, la presentano in maniera tale che non è quella reale. Cioè, della guerra al massimo hai una visione comunque asettica, no? Rara, cioè, penso che siano pochissime le persone che quando dici guerra gli viene, che ne so, la puzza di merda piuttosto che la puzza di malattia, di morte, di bruciato. Sai quando ti bruci il capello, il sopracciglio, il ciglio, no? Con l'accendino anche solo e senti la puzza di pollo,
di pene bruciacchiate, come una volta quando gli anziani scottavano l'anitra sopra i cerchi della spugna.
Quello che dico, no? Voglio dire, se dici guerra, cosa ti viene in mente? Io penso che la maggior parte, soprattutto dei giovanissimi, ma anche dei coetanei nostri o quelli anche, forse addirittura anche più vecchi, non è detto che venga questa immagine. Magari gli viene l'immagine di, che ne so, esplosioni, morti eroiche piuttosto anche non eroiche, magari, però sai il colpo pum e via, no? E non si vede neanche il sangue quasi, cioè
no, perché purtroppo, come dici tu, viene a mancare quella parte popolare.
Ti ricordi quando ci facevano vedere la guerra del 91, quella spacciata per Polizia Internazionale? No?
Sì, assolutamente sì, quella dei Balcani.
E che vedevi? No, quella dell'Iraq.
Ah, quella dell'Iraq.
E che vedevi, ti facevano vedere i cieli solcati da queste luci.
Sì, la contraerea che tentava di...
Cioè, sembrava molto... ma neanche spettacolare, sembrava un videogioco. Adesso
esatto.
Che i videogiochi sono molto più realistici perché sono anche con combattimento a terra, no? Anche quando ti fanno vedere cose un po' più ravvicinate, cioè, non suscitano grande...
Sì, esatto, perché ti hanno assuefatto a quello che non è la realtà.
Perché la realtà, cioè, se per esempio adesso qualche appiglio ce l'avremmo ancora... La realtà è che quei corpi, quello che stai vedendo, il paesaggio, intanto ha un odore, è solitamente sgradevole. E poi hai tutta una serie di altre circostanze negative che non... Allora, un conto è vedere uno che cade oppure delle esplosioni, sapere che lì ci sono, ma un conto è essere lì, sentire intanto gli odori, che emana tutto questo, e sono odori orrendi
di morte.
Morte, merda, ma quelli morte magari anche lì quanti hanno avuto a che fare con la morte che sanno riconoscere l'odore, no? Mentre se dici merda e malattia, quella l'abbiamo provata tutti, no?
Esatto,
ecco,
assolutamente.
Ecco, quell'odore
sì.
Lì, l'odore acidulo del vomito, l'odore della merda, ve lo immaginate, riuscite a immaginare, no? Sì, ma in mezzo
anche
a questi odori,
esatto.
Cioè tutto un miscuglio. Un odore da ospedale, ma da ospedale però di quello, no? I reparti peggiori, no?
Sì, sì.
Ecco, quelli più, ecco, esponenziale. Poi suoni, i suoni, non, cioè devi immaginarti che suoni ci sono in una situazione del genere. Pensiamo all'Afghanistan oggi, all'Iraq, a tutte le zone di guerra attuali, no? i suoni che ci sono quando c'è un attacco, quando c'è sì, un dopo attacco,
esatto,
i gemiti,
i rantoli, proprio
tutto. Le immaginate la paura dei terremotati, immaginate un posto bombardato dove quando passi ci sono scricchioli, tremoli, roba che casca giù, quello che si lamenta, puzza,
la terra
puzza,
che
puzza,
trema.
Puzza, tutto che trema. Cioè, questa è la guerra che ci hanno consegnato i nostri fanti alpini e tutti i soldati che hanno fatto davvero la guerra,
sì,
di trincea.
Difatti,
questo ci hanno consegnato.
Infatti ricordiamo
malattie, pidocchi, topi, di tutto.
Ricordiamo,
fame.
Esatto, la fame, specialmente, ma ricordiamo anche proprio l'incubo di pochi posti, specialmente sul Carso, che per gli ascoltatori che magari hanno avuto occasione di vedere il Carso hanno visto che posti per nascondersi ce ne sono gran pochi, a parte le famose doline, maledette doline, dove erano calamite per i tiri dell'artiglieria austro-ungarica, perché i comandi italiani si premuravano di ficcare tutti i soldati ben concentrati sulle doline, perché dove li mettevano se no? Cioè,
dovevo, se li mettevano in tasca,
dovevo mettere da qualche parte, lo riconcentravano queste doline. Infatti abbiamo sentito più di qualche testimonianza che diceva una maledetta marmitta picchiato in pieno sulla dolina, e abbiamo visto partire pezzi di uomo dappertutto, perché tanti dispersi sono dispersi per questo, perché la granata li ha dilaniati in pezzi. Possiamo immaginare magari un grosso calibro oppure una di quei giocattolini che chiamavano bombarde, perché addirittura anche dopo l'esercito italiano, regio esercito italiano, avrà addirittura la scuola bombardieri in quel di Susegana, dove venivano addestrati a lanciare queste proprio piccole bombe da aereo, solo che venivano lanciate dalle trincee. Quindi possiamo immaginare quando picchiava in pieno questa, che era quasi piena solamente di esplosivo, quindi era proprio una cosa per distruzione, era una bomba ad alto potenziale, perché non aveva moltissimo spessore di ferro, era quasi leggera, oserei dire, però il problema era che dentro era solamente carica di esplosivo, quindi possiamo immaginare lo spostamento d'aria. Ci diceva il soldato Remark che vedeva il suo primo impatto, dove videro che era dove Cutt, il vecchio, diceva qui hanno tirato a bombarde, era perché vedevano tutti quanti i propri commilitoni sugli alberi appesi dallo spostamento d'aria,
sì,
addirittura svestiti. Possiamo immaginare la tragedia di una di queste maledette, perché addirittura l'esercito italiano aveva delle bombarde da 400 mm, che quindi possiamo immaginare cosa poteva dire, era una bomba d'aereo che cadeva in mezzo alla truppa. Quindi immaginiamo, c'è la foto per esempio del Pertica, che fu una delle quote più contese durante la battaglia del Grappa, che divenne veramente un cimitero a cielo aperto, e si vede questa bombarda inesplosa e si vede il fante italiano dopo la recuperazione da parte delle truppe. C'è, cioè, praticamente, vedi questo ordigno che è più grande di un uomo, perché ci voleva circa 3 ore, mi pareva, per caricarla. Possiamo immaginare cosa.
Oh, che pazienza che doveva
possiamo
avere.
Possiamo immaginare cosa voleva dire un siluro del genere che ti arrivava addosso. Il Pertica, difatti, praticamente di fronte alla cosiddetta Val Cesilla.
Ma qua al Pertica dove siamo?
Monte Grappa.
Quando?
1917, durante le battaglie sanguinosissime, perché questa quota Pertica, Monte Pertica, era considerata una chiave assolutamente da conquistare da parte degli austriaci e chiaramente da difendere da parte italiani, perché poteva dare sbocco verso San Lorenzo e andare giù in pianura. Infatti la Val Cesilla, che è subito dietro, venne chiamata la Valle della Morte, perché fu lì che trovarono la loro ultima ora tanti fatti italiani e austro-ungarici, perché venne assolutamente contesa per riuscire a sfondare e a girare la cosiddetta nave del Grappa, dove c'era il trinceramento dentro, costruito, blindato, dove tuttora tu, viandante che vai, ti vai a fare il giretto e vedi questa grotta. 100 anni fa questa nave era il punto assolutamente dove gli austriaci tentavano di aggirarla, appunto.
Perché nave?
Perché assomiglia alla prora di una nave, alla punta di una nave.
Ah, proprio il monte?
Sì, assomiglia a una punta di nave, quindi la chiamavano la nave del Grappa, dove lì c'erano comunque batterie in caverna, mitragliatrici e via dicendo, che comunque dovevano assolutamente difendere questa quota in caso di sfondamento, però che non ci fu, perché il Pertica non cedette, costò migliaia di morti, ma non cedette. Perché,
wow!
Esatto, il Monte Grappa non è certo l'altipiano, è come un po' come il Carso, anche se ti trovi in montagna, in alta montagna, a montagna insomma, l'altipiano era boscoso, aveva tutte quante le sue fenditure naturali, un territorio carsico, mentre il Grappa era totalmente abbastanza brullo. Quindi non è che ti potessi tanto nascondere, quindi picchiavano duro di artiglieria austriaca, chiaramente veniva su dalla Valle del Feltrino, e loro bombardavano dalla valle dello Stizzon, cosiddetto, loro avevano tutte le loro batterie là che continuavano a picchiare sopra gli italiani, che si difendevano come potevano. Comunque fu un immane massacro di quella maledetta quota che tuttora per chi passa adesso non si vede molto, però dalle foto
perché non si vede?
Perché comunque la natura ha ripreso il suo corso, ha ricoperto con...
Ah, non si vedono i resti?
Sì, ma no, ma che non fu molto trincerata, fu proprio uno scontro
a campo aperto.
Esatto, a campo aperto.
Wow, il massimo che si possa esprimere.
Sì, sì, no, ma assolutamente lì fu proprio, per tanti fu l'ultimo metro di terra che videro fu quello del Pertica. Alcuno, mi pare che 2 o 3 anni fa è stato ritrovato il resto appunto di un soldato, che tra l'altro la particolarità di questo soldato, molto probabilmente austro-ungarico, anche dalla buffetteria che aveva vicino, era che era morto con la bocca aperta. Probabilmente nell'ultimo spasimo di agonia è morto con la bocca aperta, non ha chiuso la bocca, e quindi rigor mortis lo ha conservato in quell'istante, che proprio là si vede l'agonia della morte di un soldato in guerra con la bocca aperta. Chissà quale sarà stato il suo ultimo pensiero in quegli ultimi minuti di vita. Comunque è stato riconsegnato appunto con la bocca aperta, perché nel grappa è sovente, perché tante volte i recuperanti dell'epoca andavano a scavare, molte volte quando trovavano resti mortali li buttavano dentro la prima buca grande che trovavano, e tuttora succede che magari tu riapri questa buca e ti ritrovi 7, 8, 10 scheletri ancora là, ma non seppelliti per pietà umana, ma seppelliti da gente che li trovava e non sapeva nemmeno cosa farne. Quindi di solito era uso che, mi ricordo, mi dicevano, facevano una preghiera, un minuto di silenzio, gli davano una sepoltura sommaria, perché era il 1920, quindi non c'era ancora molto, fino a che non venne costruito quell'enorme ossario, che comunque è tuttora ammirabile, diciamo, dove c'è anche una specie di bussola.
Ma dove?
Montegrappa, sempre.
Montegrappa.
Che c'è una scritta in una bella grande, in tipico stile fascistoide, con scritto Montegrappa, tu sei la mia patria. Forse quei ragazzi che sono seppelliti sotto questa scritta avrebbero qualcosa da dire, se potessero dircelo. Però resta a noi.
Ma lo dicono, dicono, cioè, in epoca fascista non ce lo saremmo mai potuto permettere, probabilmente tanto non ci saremmo stati, in ogni caso, ma vabbè, comunque non l'avremmo mai potuto dire, ma oggi quella scritta lì è con ogni evidenza ridicola.
Sì, difatti me ne ricorda un'altra che dice: su di voi respira volente e potente il respiro della patria. Quindi...
Sì, cioè, voglio dire, vabbè.
Io penso che, appunto, dico quei poveri ragazzi, perché comunque il Monte Grappa è stato proprio, come dici tu, battaglia a campo aperto, perché ci sono nomi dove c'è anche la famosa colonna romana, dove fermarono le truppe ungheresi in questo caso, dove trovò probabilmente la morte anche il soldato Peter Pan, che noi vogliamo sempre ricordare questo ragazzo che nell'immaginario è il campanellino e via dicendo, mentre lui era nella merda. E si trovò a morire lì lontano dalla sua patria, e tuttora c'è qualcuno che ha imparato che c'è questo ragazzo che va ogni tanto a trovarlo. Quindi è anche un buon segno che comunque la gente inizia a somatizzare la tragedia di quella guerra. E quindi magari quando vanno, perché sai, negli ossari anche sull'asolone, sì, dove c'è la croce sopra, tu apri sotto, c'è un cassettino con le scritte, e puoi lasciare la tua dedica a questi ragazzi. Però ho iniziato per tante volte, ho trovato le scritte Stop the War, Make the Love, anche iniziato a trovare queste, Basta con la guerra, sì, e comunque sì, dediche contro la guerra, cioè con scritto Vi ricordiamo perché siete morti invano. Comunque vuol dire che qualcuno, e dalla grafia anche comunque si vede che è una mano giovane, non è certo quella di un anziano reduce o comunque di una persona anziana.
Una
che
curiosità, ma tu l'hai visti questi bigliettini, queste scritte?
No, c'è proprio un libro, c'è un libro.
Sono visibili. Hai notato se ci sono anche in altre lingue?
No, non mi sono messo a sfogliare. Sul cimitero inglese sicuramente sì, l'ho trovato in inglese, okay, chiaramente.
In inglese,
però
sì,
anche là non ho notato. Comunque sì, multilingue. Ce n'era qualcuna discutita in tedesco sicuramente. In tedesco, e dopo chiaramente, perché appunto abbiamo avuto morti di tante nazionalità. Difatti anche Rigoni Stern diceva: chissà da quale parte dell'impero o da chissà quale parte dell'Italia è venuto a morire questo povero fante.
Sì, perché sono venuti a morire.
Quindi quando trovate
qua,
chiamiamolo tabernacolo, questo piccolo scomparto dove c'è quel libro, lasciate una dedica condannando la guerra, non di certo lodandola.
Beh, non possiamo dire cosa scrivere.
No, chiaramente,
come
però
al
lasciamo
solito,
la vostra coscienza.
Come al solito, se siete soli a scrivere quel messaggio, coperti dagli occhi indiscreti, ma ci sarà, ricordatevi che ci sarà sempre qualcuno che verrà a controllare cosa è stato scritto.
Sì, diciamo che comunque c'è questa appunto questa possibilità di lasciare un messaggio, uno scritto. Difatti lasciamo stare, quindi non occorre che dica cosa scrivo io, quindi penso che l'abbiamo già capito gli ascoltatori cosa posso scrivere.
No, vabbè, bella questa indicazione, perché in effetti non tutti lo sanno, non è detto.
Sì,
che...
difatti la croce dell'Asolone,
dopodiché non è una gita, penso che facciano in tanti e volentieri agli ossari, però dico che magari
c'è stato...
chi vuole farsi,
difatti anche un, appunto, ci sono anche per gli ossari della gente che sarebbe meglio che andasse da un'altra parte, perché c'è stato un episodio che ho letto sull'Alpino, quindi un mensile autorevole, perché mio padre è un vecchio alpino, e qualcuno del servizio d'ordine, tra virgolette, del Monte Grappa, dove appunto citiamo questo ossario, era lì beatamente che prendeva il sole sui gradoni dell'ossario. Qualcuno gli ha fatto osservare, giustamente tra l'altro per una volta, che magari quello non è una spiaggia, o comunque un posto dove tu vai là per metterti là col tuo asciugamanino a prenderti il sole. Devi pensare che tu stai prendendo il sole sopra migliaia e migliaia di morti, pensaci un attimo. Gliel'hanno detto, allora hanno avuto un attimo, forse hanno capito, ma si sono vergognati, hanno telato in fretta, perché, però comunque succede anche questo. Cioè la gente comunque arriva a prendere un ossario di tale portata, dove riposano tantissimi militi ignoti, perché c'è questo reparto dedicato a questa lapide enorme con scritto chiaramente la solita frase di rito ignoto militi, quindi proprio di portata fascista, quindi però sono là perché, come diciamo appunto, tante volte li trovi che sono privi di piastrino perché era mania congenita degli italiani di non portarlo perché portava sfiga, che avevamo sentito, sì, che i soldati italiani erano molto superstiziosi, quindi magari avevano sempre qualcosa, difatti puoi trovare magari qualche volta nei resti in giro nel scatolame, puoi trovare magari un corno, puoi trovare qualcosa, tipo anche una moneta bucata, qualsiasi cosa che comunque per loro consideravano un portafortuna.
Vabbè, ci avevano visto giusto, l'abbiamo sottolineato un sacco di volte leggendo Remark, che sembra che il caso faccia da padrone in queste circostanze, quindi tutto sommato un portafortuna è coerente.
Sì, era appunto, mentre gli austriaci erano già più disciplinati, quindi era più facile trovare addosso a loro qualche oggetto con inciso,
sì,
il nome. Quindi se non era il piastrino, dove molti di loro comunque incidevano all'interno, perché il piastrino austriaco era già molto di un lamieri. Prima era in ottone, dopo logicamente, dopo il 16 iniziava a essere carenza di materiale, iniziavano a farli in ferro, però la terra di montagna ha la particolarità di non essere acida, come può essere per esempio il Montello. Se tu trovi qualche resto di soldato nel Montello è completamente in stato rugginoso, mentre in montagna gli aghi di pino, comunque quella specie di humus, diciamo, raccoglie tutto, perché in alcune zone sono anche, tra virgolette, anche abbastanza di torba. Quindi sappiamo che la torba, un campo di torba, può anche restituirti una salma ancora quasi integra perché non c'è ossigeno. Quindi la stessa cosa succede per i piastrini, dove gli austriaci incidevano appunto tutti il loro nome, cognome, distretto di arruolamento e numero di matricola, addirittura il corpo. Quindi sapevi anche addirittura che battaglione o comunque divisione aveva appartenuto. Mentre gli italiani avevano la mania di portare questo piastrino a qualche altra parte, era scritto in cartaccia, non c'era niente. Puoi trovare tante volte un nome.
Dai, quelli senza nome. Quelli senza niente sono gli italiani.
No, avevano un'altra, per contro qualche volta capitava che avessero magari nei tempi morti, chiamiamoli in tempi morti, magari specialmente in inverno, come abbiamo visto l'inverno era visto dai soldati, sì, per carità, con il freddo e la neve.
Perché però gli altri sono tempi vivi,
però,
no?
Esatto, però era visto anche come una pausa dei combattimenti, perché con 6 metri di neve le azioni venivano molto molto ridotte.
Wow, meno male.
Però pensa, per loro aspettare l'inverno per poter dire forse tiro avanti altri 2 mesi di vita.
Pazzesco.
Però trovi magari il coperchio della gavetta con scritto il nome, il cortellino con scritto il nome, cioè incidevano da qualche altra parte. Sorpresamente sui gavetti e le gavettini, quel dove bevevano, perché la gavetta era importante, da qualche parte dovevano pure bere e mangiare. Allora poi può succedere che si ritrovi il nome di qualcuno, come ho visto io per esempio, gli austriaci lo facevano pure, dove è stata trovata, ho visto io, una gavetta, il coperchio di una gavetta austriaca, che al primo momento il recuperante che l'ha trovata non ci aveva proprio fatto caso di tutti questi segni, pulendola come giustamente ha fatto in maniera accurata, è saltato fuori che l'austriaco ci aveva graffitato proprio tutta quanta la sua storia, fino a che non si sa che fine abbia fatto.
Ma dai, bellissima questa.
Sì, tutta scritta chiaramente in tedesco, non l'ho tradotta perché era dentro una vetrina, chiaramente posso immaginare, anche perché è una cosa abbastanza toccante tra l'altro. Però questo austriaco ci aveva scritto quasi tutte le buone dose di quello dov'era, cosa aveva fatto, che cosa apparteneva, aveva scritto dappertutto. Fino a che ho avuto spazio o fino a che non ho più avuto la vita per scriverlo.
Caro, bellissima questa cosa, ma ci sono tutti questi esempi che ti rendono però... cioè, io capisco che chi va a prendere il sole all'ossario faccia scandalo, però...
No, fa schifo.
No, fa tutto, però... La cosa che mi fa pensare è quello che ci sta dietro, cioè il fatto che non ci sia stato in nessun modo una sensibilizzazione su quello che significa, perché non fa comodo a nessuno. Ma se vogliamo continuare sulla strada in cui siamo,
purtroppo
vai a prendere il sole tranquillamente nell'ossario, perché tanto il disprezzo che stiamo dimostrando nella nostra contemporaneità, per cui ci muoiono... Guarda, Lucky, che è una roba allucinante, eh? Non, ti muoiono davanti a casa letteralmente e non batti ciglio. Non so in quali altre epoche o in quali altri luoghi sia così normale che non pensi all'altro che hai di fianco.
Ma no, perché purtroppo, ecco, difatti loro avevano una cosa durante la prima guerra mondiale che era la solidarietà tra compagni di disgrazia, di sventura.
Capito.
Quello io che adesso cioè, invece...
Però voglio dire, quello, se tu disprezzi e non ti rendi conto che sei, per esempio, per noi italiani in questo momento, tutti quelli che abitano in Italia, il rendersi conto che il mare che ci circonda è pieno di cadaveri, è pieno di morte, è pieno di disperazione,
ma purtroppo
e tutto quello che succede, le morti nelle fabbriche, le morti sui luoghi di lavoro, qualunque
no,
essi
difatti,
siano,
questa è una cosa
e
che...
i malati di lavoro e i malati
difatti,
non di
che ho
lavoro
notato,
cioè...
esatto, è quello che ho notato purtroppo, anche sai che ci sono quei gruppi WhatsApp e roba del genere, parlando anche di quella maledetta tecnologia che il capitale ti sta invornendo,
che però non è detto che sia del tutto maledetta, perché bisogna capire anche
esatto,
come si usa.
Difatti,
guarda,
esatto, è vero, però ho visto per esempio che magari c'è chi, per carità, pace l'anima sua, magari muore il tipo che faceva un po' di cabaret, si prodigano in migliaia di commenti, poveretto di qua di là, ma io dico, ma quando crepa uno sul lavoro proprio non ve ne frega un cazzo.
E perché i centinaia, i migliaia che ci stanno crepando intorno? Sono tantissimi.
No, anzi, ma purtroppo i commenti sono, anzi...
Ma... Appunto, anche leggendo i commenti, ma significa che non hai idea di quello che stai dicendo e di quello che c'è e di che cosa significa.
Sì, perché gli ricordo
perché
sempre.
Perché non è che oggi capita a quello che ci sta morendo di fianco.
Difatti è quello che ho detto
a
qualcuno.
Ma se tu lo accetti, il giorno in cui capita a te, cioè...
Esatto.
Chi è che deve venire a darti una mano?
Ma difatti loro, gli ho detto una volta a uno, ricordati che un futuro saranno i tuoi figli che saranno imbarcati su un barcone.
Ma non serve, cioè nel senso che... per quanto la puoi pensare in maniera egoistica, comunque non c'entra un cazzo neanche la dimensione dell'egoismo, cioè per me è istinto, cioè non puoi prendertela se le schiacciano il cane nell'incidente stradale piuttosto che qualunque cazzata che ti succede quotidianamente e non pensare alle persone che hai intorno, chiunque esse siano.
No,
cioè io non è che vado dal mio vicino di casa a chiedergli i documenti, non so chi sia in realtà,
no,
quello che saluto tutti i giorni, ma non me ne frega neanche un cazzo,
ma perché,
purtroppo... quel vicino di casa per me non è un nome, un cognome, è una persona con cui ho relazioni, le persone che incontro, idem.
La gente non parla più. Non parla più. Quindi,
è come se non ci fosse uno spazio pubblico di incontro.
No,
dove...
è quello che non vogliono.
E allora capisci, Lucky, che quello che prende il sole all'ossario non fa altro che manifestare un disprezzo per la vita in genere veramente diffuso. Cioè, quello lo manifesta così e dici, vabbè, cioè, guardati intorno.
Sì, no, ma non c'è, sì, no, ma anche
ma,
perché non ce ne fosse.
Ma neanche noi ci rendiamo conto di dove viviamo, in cosa siamo. Visto che ce la prendiamo, no? Cioè, ti rendi conto, Lucky, che ci sono in questo momento, che noi stiamo parlando, chi ci ascolta, ci può essere una che ha il problema, che ne so, di quale profumo scegliere per fare la
serata. Beh, la scarpa chi la lasci?
No, beh, mi auguro che ascoltare radiazione.info non ci sia chi ha questo problema. Però voglio dire, ma può anche capitarti nella vita di averlo, ma che la dimensione dei problemi di certe persone, di tante persone, si è veramente ridotta a cazzate pure. Quando, allora, io non è che dico, cioè, non preoccupiamoci del profumo da metterci stasera, però forse vale la pena che chi sta morendo di malattie curabilissime, chi sta morendo di fame, di freddo, cioè, vicino a te, abbia di che vivere. Dopodiché possiamo pensare tranquillamente al profumo. Poi, se ci pensi anche mentre ti preoccupi del tuo vicino che ha fame, freddo, eccetera, eccetera, meglio, va bene per te, voglio dire. Però ci hanno schiacciato in una dimensione insignificante là, che a preoccuparci di puttanate dalla mattina alla sera. Per
Ma è
cui,
quello che vedo.
Per cui, che sensibilità posso avere io quando trovo un ossario, se non di dire, cazzo, in mezzo a tutto sto bianco,
ci sta bene un asciugamanino appoggiato.
Mi abbronzo a 360 gradi.
No, ma capisco, non avendo, ma difatti,
cioè, è già tanto difatti, che non abbia fatto nudismo.
Sì, no, ma difatti si vede quanto tonto sei, perché non avessi posto per buttarti, cioè, il prati, cioè,
sì,
il
ma vuoi
che
mettere
vuoi.
Tutto quel bianco che riflette la luce, guarda,
poi
che
magari la pietra,
ma abbronzi bene, lucky, no, non sì. Voglio dire, la scelta non è sbagliata se vuoi prendere il sole, il problema è a monte, se volevi prendere il sole, perché cazzo sei andato all'ossario? È questo che, cioè, qui stiamo, come diceva il buon vecchio Carlo, un cicinino alienati tutti, che indipendentemente dalla catena di montaggio, cioè, sei proprio un rincoglionimento generale.
Assolutamente.
Non lo so, vabbè, dai. Allora, io direi che sono le 19:34 qui sui nostri spazi di radiazione.info. 1914, oggi è giovedì 6 ottobre 2016. Noi siamo, te lo ricordo, alla 65esima
puntata.
E direi che, se vuoi, possiamo fare uno stacco, ma abbiamo ben poco.
Ma no, direi di se dare no, la voce al nostro tenente.
Ci mettiamo di nuovo dietro, esatto, al nostro tenente.
Che era
quindi
rimasto. Che
torniamo a essere fanti.
Esatto.
E allora ricordaci dove siamo in questo momento.
In questo momento il tenente e tutta la sua compagnia di fanti cenciosi, abbruttiti, fangosi, sono trasferiti sul Monte Merzi a dare il cambio agli alpini, o comunque a dare supporto agli alpini. Difatti, appunto, ci troviamo con Molon, che ha qualche conto da regolare, questo fante, probabilmente molto veneto anche Molon.
Beh, scusami, molto veneto non me lo puoi dire adesso.
No, però
hai passato tutto giovedì scorso, tutto. La lettura di giovedì scorso eri tutto gongolante, gli altri non, cioè, gli ascoltatori non possono vederti, però dallo studio ti assicuro che eri tutto gongolante, che ogni tanto ti mettevi a dire qualcosa in veneto, no?
Sì, perché
grazie
comunque no,
a Molon.
A Molon, perché
quindi
comunque
lo ringraziamo
questo testo,
esatto, per far tirar fuori il veneto che c'è in Lucky.
No, ma comunque
è simpatica,
è simpatico,
eh?
Più che altro perché si vede che è un popolano, perché parla da del lei in quel lei da contadino, diciamo,
a me piace un casino quello, la frase tipica del Veneto, perché io non sono originaria veneta, no? E ci sono arrivata. E c'è un quel faccio, io lo dico in italiano, lo faccio io.
Che penso mi.
E da quando sono arrivata in Veneto che me lo sento dire, e tutte le volte succede sempre qualche aggravio della situazione.
Più che altro per sentire che comunque questi ragazzi provenivano proprio dal popolo. Difatti lui si rivolge all'ufficiale, che tra l'altro qualche volta per gli ufficiali era un po' problematico, questi soldati gli parlavano esclusivamente in dialetto, quindi cioè era una cosa anche, appunto, la prima guerra mondiale si disse appunto che tutti i dialetti d'Italia erano finiti là, sull'altipiano, sul Carso e sul Trentino. Quindi anche Molon, logicamente, forse non parlando nemmeno italiano, lui comunque portava il suo rispetto all'ufficiale, però che penso mi, ma lui parla solo esclusivamente dialetto. cioè non sapeva parlare
sì,
in italiano.
Si capisce.
Era un uno del popolo, quindi un povero Cristo mandato male. Lui era un contadino che andava a farsi i suoi affari dall'alba al tramonto e si è trovato catapultato su questo Merzli, che per lui era questa montagna, perché tanti di loro, per esempio, videro la prima volta anche il mare, vedere la montagna, perché tanti provenivano dalle
insomma,
isole, cioè...
tanti colsero l'occasione, esatto, per trasformare la guerra in una grande agenzia di viaggi.
Sì, esatto.
Dai, dilla così.
Diciamo...
E così poi ci sta bene anche chi prende il
no, ma è vero, perché esatto, durante, esatto, ma durante la seconda, per esempio, durante la seconda guerra mondiale, tanti alpini che partivano purtroppo per quella campagna disgraziata che fu la Grecia-Albania, si incollarono sul finestrino del treno diretto a Bari, perché era la prima volta che venendo giù dal loro valle, dalla Val Camonica, dall'Altopiano, da tutti quanti le zone di reclutamento alpino, era la prima volta in vita sua che vedevano il mare, quindi per loro era una cosa di vedere questo enorme...
Non serve nemmeno arrivare chissà da dove, dal nord, perché tutti quelli che vivevano all'interno rispetto al mare delle nostre coste, pure l'Italia è veramente una striscioletta, non l'avevano mai visto.
No,
pure,
no, appunto,
eh?
No, no, l'avevo mai visto.
Passavano 30, 40, 50 chilometri.
Ma per loro, appunto, loro abituati, incassati come fuori per i carnici e via dicendo, loro proprio si incollarono al finestrino perché era la prima volta in vita loro che vedevano il mare. Quindi riprendiamo dove abbiamo lasciato il nostro Molon.
Ha perso il suo amico.
Allora, praticamente, appunto.
No, riassumo brevemente, ha perso il suo amico e da lì si sta facendo una campagna tutta sua da solo.
Sì, assolutamente, perché appunto,
il tenente si sta preoccupando
di questo,
questo
testone Molon
un po'.
Infatti Molon parve rabbonito a quella informazione. Certo non l'avrei perdonata se anche il giorno di Pasqua lo avessero zuppificato col solito tiro a segno, Pasqua. Ma egli quel giorno si sentiva perfino di mettere nella canfora il suo vecchio conto e magari anche di fare una partita a tarocchi facendo finta di niente con quelli là. Ma non tollerava provocazioni, d'accordo. Si ficcò sotto un telo da tenda per accendere la pipa. Poi si mise a pensare chissà che, tutto assorto, ne pensò una delle sue. E al solito ne venne fuori un disastro. Attese che il tenente si fosse rimesso a scrivere a quella sua ragazza che lo metteva sempre di pessimo umore e si accinse ad attuare una sua idea. Preso da un irrimediabile bisogno di simpatia, aveva stabilito di issarsi sui sacchetti per trasmettere a mezzo di segnalazioni internazionali gli auguri di circostanza a quei signori dell'ultimo piano. Si arrampicò sulla scarpata, ma mentre stava lì appollaiato su un sacchetto come un gufo sulla stampella a fare le ombre cinesi, si vide nel mento affiorare la trincea austriaca e inalberarsi sotto quello con una certa circospezione una figura stralunata che a tutta prima sembrò un fantoccio spinto su da un invisibile burattinaio. Ma no, era un camarada quello. Il fantoccio, dopo un istante di perplessità, si mise a gesticolare come un mulino a vento e gridò «Molon, Molon, oe Molon!» Caspita, si conoscevano, erano amici. Ecco che qui troviamo quella famosa frase dell'alpino Ortis. Erano amici. Avevano lavorato insieme in una fabbrica boema e si ritrovavano a Pasqua uno di fronte all'altro, nemici. Molon, senza tante cerimonie, saltò dal parapetto e si mise a correre su per l'erta. L'altro, vista l'iniziativa, gli rovinò incontro come un'ira di Dio. Parecchi soldati di qua e di là cominciavano a fare capolino curiosando e come quei due se la intendevano ottimamente tra loro, ci fu chi si arrischiò ad ambo le parti a scavalcare i parapetti. Il contagio si comunicò a tutti, in breve tutti, italiani e austriaci, furono fuori, disarmati come due comitive di ercursionisti che si incontrino a casa a fraternizzare. Poter mettere la ghirba fuori dalla trincea gratuitamente non era cosa che potesse capitare tutti i giorni, e già che era Pasqua bisognava chiudere un occhio. Quegli scomunicati di lassù d'altra parte apparevano vestiti di nostri stessi panni logori, e anche nella loro povera carne afflitta si effigiavano lo stesso nostro patimento e lo stesso nostro destino. Gli ufficiali cercarono tutta prima di opporsi, poi, col pretesto di rimediare allo scandalo e di rimettere un po' di disciplina, finirono con l'uscire anche loro. Ma le vedette dell'artiglieria avvistarono quell'insolito trambusto tra linea e linea. Una tempesta di granate si abbatte improvviso, ululando come un castigo. Il terrore scompigliò quel branco di uomini. La turba urlante si precipitò alla rinfusa verso le opposte linee. Due soli, separati per un momento a rigurgito di fuggiaschi, si indugiarono. Molon qua un altro baso. Il vento di un'esplosione li fece crollare così, abbracciati come due tronchi abbattuti da una raffica di uragano. Scosatori famosi questi cantanti, approfittano di qualunque occasione per sciropparvi dei gorgheggi o dei bassi tremendi che a voi non interessano affatto. Quest'altro, appena arrivò al battaglione dopo la mensa, si fece pregare ma non tanto, poi cominciò a sbottonarsi e a mettersi in libertà. Tutti credevano che avesse la lodevole intenzione di andare a letto, invece restò lì ad affliggersi fino a mezzanotte con le sue filastrocche e i suoi strilli, che pareva lo stessero spennando, se ci si mettono sei fritto. Era novellino, in trincea non c'era mai stato e noi ci si ripagava pensando: quando sarai lassù sentirai che accompagnamento e che accidenti in che chiave. È salito in trincea 2 ore fa. Gli austriaci avevano già incominciato il tamburellare della fucileria notturna appena orchestra. Abbiamo schiaffato i piccoli posti.
Allora, io direi di fermarci, non tanto perché potevi anche andare un attimo avanti, ma perché quello che hai appena letto, secondo me, è uno degli episodi più belli in assoluto che io abbia mai letto. Anche perché, sapendo che è vero, è questo
sì,
che
ma appunto questi due
fa
soldati
venire un brivido, nel senso che cioè, non è questa la normalità, Lucky.
No,
che se
guerra
vedo che ti conosco, non ci vediamo da un tot, è Pasqua, stiamo festeggiando, no?
Solamente che ti ritrovi vestito con una divisa
porca
diversa,
miseria,
con un'arma in mano e col compito
che
di
bella, uccidere. Che bella questa scena, tristissima ma bellissima, per cui con questa io direi lasciamo i nostri ascoltatori a giovedì
Tapum,
prossimo.
Esatto, con 1914.
20 giorni sull'Ortigara. Quando poi che dice.